Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Gesù annuncia il regno dei cieli. Come saranno gli abitanti del regno dei cieli? Come diventeranno i discepoli di Gesù, i membri del regno? Gesù ha già detto che essi sono poveri per scelta, che non vogliono diventare ricchi, vogliono rimanere affidati al Padre. Ha già detto che questi sono afflitti, hanno motivi di piangere, perché la povertà fa soffrire, perché rende in qualche modo succubi dei ricchi. Però sono miti, non si ribellano, proprio perché la loro situazione di fede e fiducia in Dio l'hanno scelta, tanto da essere assetati e affamati di giustizia. Sono sempre alla ricerca di fare la volontà del Padre. E per questo lo guardano, lo cercano, cercano il suo volto. Come dice il Salmo, mostrami il tuo volto. Fammi vedere il tuo volto, non nascondermelo. Cercano di guardare il Padre e scoprono che è misericordioso. È misericordioso per due motivi: perché perdona i peccati, rimette le colpe, ed è misericordioso perché ha pietà, compassione delle sofferenze degli uomini, tanto che interviene. Lui stesso vuole farsi padre degli orfani, difensore delle vedove, e manda coloro che possono realizzare questa sua volontà. Dio è scoprono che il Padre è misericordioso. E solo Dio è misericordioso. Nelle Scritture solo di Lui solo per Lui si usa questa parola, misericordia, non per gli uomini, perché gli uomini sono tutti peccatori. Quindi la misericordia non è proprio il loro forte, la loro qualità, a meno che appunto non imparino dal Padre. Quando gli uomini guardano e vedono il Padre, diventano simili a Lui, così come dice San Giovanni nella sua prima lettera, al capitolo 3, diventiamo simili a Lui perché lo vediamo. Questi poveri e assetati di giustizia cercano il suo volto perché vogliono far la sua volontà, vedono la sua misericordia. Vedono che è misericordioso e perciò diventano come lui, misericordiosi. Ora nel regno dei cieli anche gli uomini possono essere misericordiosi. I discepoli di Gesù che entrano nel regno dei cieli possono essere misericordiosi. E Gesù mostrerà ai suoi discepoli, ma anche a tutti, questa misericordia, come lui la vive e quindi come la possiamo vivere anche noi. In modo particolare gliela fa vedere nei due aspetti, quando a Cafarnao, nella casa dove lui si trova ad insegnare, scoprono il tetto e calano il paralitico. Lì vediamo la misericordia di Dio realizzata da Gesù. Gesù cosa fa? Perdona il paralitico. Guarisce il peccatore. Quello che viene giù dal soffitto è un paralitico, ma Gesù vede il suo peccato e lo perdona. E perché gli altri credano che il suo perdono è perdono di Dio e che quindi quell'uomo è davvero perdonato e può vivere una vita nuova, ecco che lo fa alzare e li fa portare via il letto con le sue stesse mani e le sue stesse spalle. Gesù perdona il paralitico, guarisce il peccatore. E così i discepoli di Gesù imparano e noi impariamo ora a perdonare ai nostri debitori. Gesù questa parola l'ha messa anche nella preghiera dei discepoli. E apriremo il cuore alle persone sofferenti, come il samaritano della parabola che Gesù racconterà, tanto da essere in grado anche noi di operare questo aspetto della misericordia del Padre, visitare gli infermi, dar da mangiare gli affamati, da bere agli assetati, da vestire gli ignudi, eccetera. Quando c'è la misericordia nel cuore di un uomo, quell'uomo comincia ad essere purificato, ad essere puro. E allora Gesù può aggiungere: beati i puri di cuore. Sono i misericordiosi che, praticando la misericordia, non solo ricevono misericordia per le loro miserie, ma anche si ritrovano un cuore puro, purificato dagli idoli. Gli idoli continuano a essere sulla soglia e bisogna essere ben vigilanti per custodirsi da tutti gli idoli che il mondo ci mette davanti, ci propone. Ma se il cuore è misericordioso, attento alle sofferenze, allora anche il cuore diventa puro, perché sa che le sofferenze degli uomini vengono proprio provocate dagli idoli. E allora il cuore misericordioso può dire: crea in me, o Dio, un cuore puro. Può fare questa preghiera. Chi ha il cuore puro, perché misericordioso, diventa capace pure di istruire i peccatori, coloro che non conoscono le vie di Dio. Così come dice appunto il Salmo: insegnerò ai ribelli le tue vie. È la misericordia più grande. che è possibile perché il cuore è purificato. Il cuore purificato vede l'amore di Dio, vedranno Dio. Riesce a vedere Dio ovunque. L'uomo che non è purificato cerca di vedere il diavolo dappertutto, cerca di vedere gli sbagli degli uomini per condannarli, ma il cuore misericordioso, che è diventato puro, vede il volto di Dio anche vicino ai peccatori. Il cuore puro, lo dice Ezechiele, è pronto, preparato a ricevere lo Spirito Santo. Ricordate quando Ezechiele, cioè il Signore, nella profezia di Ezechiele dice: vi purificherò da tutte le vostre strutture, da tutti i vostri idoli, così posso mettere dentro di voi lo spirito nuovo. E così, con questo spirito nuovo, ci sono gli occhi per vedere l'amore del Padre. E allora chi ha il cuore puro, purificato, vede il Padre ovunque. Vede come Lui vuole amare gli uomini e diventa ancor più misericordioso. E comincia, colui che è misericordioso e che ha il cuore puro, diventa anche operatore di pace. Beati quelli che fanno pace. Pace che significa? Questa parola nella lingua ebraica intende non soltanto mancanza di lite, mancanza di inimicizia, ma comunione sempre più profonda. Beati quelli che fanno pace, che realizzano comunione. Possono farlo perché essi sono in comunione con Dio. La comunione di Dio con noi, come avviene? Cosa fa il Padre per metterci in comunione con Lui? Mette nel nostro cuore il suo Figlio. Ci dona Gesù. Quando siamo uniti a Gesù, siamo in comunione col Padre, perché il Padre, perché Gesù è il cuore, è nel cuore del Padre. E se anche nel nostro cuore, noi siamo in comunione con Lui. Gesù è la nostra pace, dice San Paolo. Lo abbiamo sentito domenica scorsa. Gesù è la nostra pace. È grazie a Gesù che siamo in comunione col Padre. È grazie a Gesù che siamo in comunione noi gli uni con gli altri. Se non ci fosse Gesù nel mio cuore, voi non sentireste comunione con me. E quel giorno che non c'è Gesù nel vostro cuore, io non sento comunione con voi. Non la sento perché non c'è. È soltanto Gesù la pace tra noi e Dio, tra noi e noi, tra noi e gli altri. Allora chi sono quelli che fanno pace? Sono quelli che portano Gesù tra gli uomini, nelle relazioni umane. Chi porta Gesù tra due sposi fa pace tra i due sposi. Quando due sposi litigano, non ci sono ragionamenti che tengono, non bastano. Se porti Gesù tra loro due, cominciano a essere uniti. naturalmente se lo accettano. Tra genitori e figli è inutile dire: ma io sono tuo padre, ma io sono tua madre. Se c'è Gesù in quella relazione, allora c'è unità, comunione, pace. Tra fratelli, inutile dire: ma abbiamo lo stesso padre, la stessa madre, però io voglio questo, io voglio quello. Non c'è. Se arriva Gesù, allora è possibile la pace tra fratelli. Così tra amici, nelle amicizie, togli Gesù, non puoi più fidarti. O ti fidi, sei amico, finché si gioca a quel tipo di gioco, ma dopo basta. Tra i nemici, se porti Gesù tra i nemici, arriva la pace e anche l'amicizia. Beati quelli che fanno pace, somigliano a Dio, perché Dio fa questo lavoro di mettere Gesù tra di noi. È l'opera di Dio, il lavoro di Dio. Quindi saranno chiamati figli di Dio. Cosa vuol dire saranno chiamati figli di Dio? Togliete la parola chiamati. Saranno figli di Dio. Allora si possono anche chiamare figli di Dio. E allora saranno riconosciuti figli di Dio. I figli di Dio. I figli di Dio non si vergognano di esserlo, nemmeno se arrivano difficoltà, tentazioni, persecuzioni. Anzi, è proprio allora che dimostrano di essere figli di Dio. Le persecuzioni arrivano per i figli di Dio ed essi reagiscono con mitezza, con misericordia, con pace, cioè col nome di Gesù. Continuano a vivere e a portare ovunque, in tutte le loro relazioni, l'amore e la purezza di cuore. Non smettono di essere quello che sono. Non reagiscono al male con altro male, perché il male non fa parte della vita di Dio, quindi non fa parte dell'essere figli di Dio. I figli di Dio sono perseguitati, quindi. Perché? Lo diceva già il libro della Sapienza, e all'inizio, capitolo 2, tendiamo insidia al giusto, a quello che vuole realizzare la volontà di Dio, la giustizia. Tendiamo insidie, che per noi è d'incomodo e si oppone alle nostre azioni. Ci rimprovera le colpe contro la legge, ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta, proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri. Ci è insopportabile solo al vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri e del tutto diverse sono le sue strade. E poi continua dopo un po': mettiamolo alla prova con violenze e tormenti per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infame, a una morte infamante, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Ecco perché Gesù dice: beati perseguitati per la giustizia, perché quelli che cercano la giustizia sono assetati e affamati di giustizia. Quelli che cercano di viverla, di compiere la volontà di Dio, sono perseguitati. E lui il primo di essi è il regno dei cieli. Essi sono in comunione con il re del regno dei cieli, non perché sono perseguitati, ma perché fanno la giustizia. Ma questa giustizia che loro vivono attira la persecuzione, come abbiamo già sentito, come era ormai considerato normale, perché la pensano così gli altri. Le persecuzioni quindi sono naturali, non ci dobbiamo meravigliare. Però Gesù, anche per quelli che sono perseguitati per la giustizia, dice beati. La gioia non viene tolta dal loro cuore. Beati. Di essi è il regno dei cieli. Questo è come un ritornello che ritorna dalla prima beatitudine. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. E anche qui l'ultima, l'ottava, perché di essi è il regno dei cieli. Quindi tutti questi, queste persone che vivono in questo modo non sono squadre diverse. I puri di cuore sono diversi dai misericordiosi o dai... no, sono gli stessi nella loro vita. Si può ammirare tutta quest'opera di Dio ed essi sono nella gioia, sono beati, pur se devono soffrire la persecuzione. A questo punto, tutti questi portatori di beatitudine chi sono? Gesù ha davanti a sé i quattro primi discepoli e alle loro spalle la folla. Qualcuno si riconosce dentro questi, qualcuno no. Qualcuno in parte, qualcuno del tutto. Chi sono nella mente di Gesù? Nella mente di Gesù sono così, sono così, saranno i suoi discepoli, così devono diventare, così è la Chiesa, diremo noi. Perché quando vediamo i discepoli uniti a Gesù, cos'è? Chiamiamo Chiesa questa realtà, questa compagnia, dove Gesù è il primo e gli altri lo seguono, è la Chiesa. Dire questa parola è un po' azzardato, perché al giorno d'oggi, con tutti i discorsi che ci sono contro la Chiesa, ma fanno parte di queste parole, tendiamo insidie al giusto. Certo, la Chiesa non può dire io sono Chiesa perché sono perfetta nel vivere queste parole. Sono su questa strada. Non la rinnego. Cerco di viverla, di essere, di rimanere su questa strada. Però già questa beatitudine c'è nel cuore dei credenti. Perciò Gesù aggiunge per la nona volta la parola beati, ma stavolta non più beati quelli che, ma beati voi. È una novità. Voi, quelli che stanno ascoltando e che o in parte o del tutto già hanno capito che queste beatitudini fanno parte della loro vita. Beati voi. I discepoli che ascoltano Gesù. Beati voi quando? Quando si avvera proprio quest'ultima beatitudine, quando vi perseguiteranno, vi insulteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi, non perché è vero, perché se voi vi comportate male allora non è mentendo. Quando vi calunniano, non quando voi date motivo di parlare male. Quando non date nessun motivo di parlare male di voi, beati. Naturalmente, quando dicono ogni sorta di male contro di voi, per causa mia. Cioè, perché non vogliono vedere il giusto. Tendiamo insidie al giusto, è Gesù il giusto. Noi lo stiamo seguendo, lo stiamo cercando, ma il giusto è Lui. Beati. E la decima volta Gesù non dice più beati, ma traduce rallegratevi. Vuole che questa parola beati diventi visibile sul volto dei Suoi discepoli. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Gli apostoli se lo sono ricordata questa parola, questo comando di Gesù, rallegratevi. Quando? Se voi leggete gli Atti degli Apostoli, 5:41, vedete che quando sono stati liberati dal carcere di Gerusalemme, tutti e 12, e sono stati fustigati nel Sinedrio, poi li hanno lasciati andare. Si rallegravano, ma non per essere stati liberati dal carcere, liberati dalla fustigazione, ma si rallegravano perché hanno potuto essere testimoni di Gesù, perché hanno potuto soffrire per Lui. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi: Elia, Isaia, Geremia, Zaccaria, quello che è stato ucciso, l'ultimo dei profeti. Così i discepoli comprendono che le persecuzioni che soffriranno sono garanzia della loro autenticità. Così perseguitarono i profeti. Così siete perseguitati voi per causa mia. Adesso i profeti non sono quelli che parlano della giustizia sociale o di che, ma chi è perseguitato per causa di Gesù. Il motivo può essere anche la giustizia sociale o altre giustizie di tipo, quello che vuoi, come si può dire, non mi vengono le parole, per la purezza della vita dei fedeli, purezza anche di stampo sessuale al giorno d'oggi, si può essere perseguitati anche per questo. Beati perseguitati, rallegratevi, i profeti sono stati perseguitati così, quindi voi siete, se fedeli, siete profeti, alla stregua degli antichi profeti. Rallegratevi, la gioia di Gesù deve contagiarci, contagia i Suoi discepoli. Lui era contento di poter dire beati, 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 perché vedeva i Suoi discepoli portatori di questa beatitudine, quindi c'era gioia nel suo cuore. E anche per poter dire rallegratevi, Gesù prevede già la gioia della sua risurrezione. Sia lodato Gesù Cristo.